moderni e nuovi schiavi. Schiavo del tuo look di Facebook e di Beautiful con Brooke, dell'America in TV, MTV, pay per view. Di apparire e consumare desideri da esaudire, dei prodotti made in Cina, trabai e l'aspirina, psicofarmaci extra strong, come palle da ping pong, un po' di qua, un po' di là, schiavo della libertà. Che denaro in quest'era dove devo fare tutto in un'ora, della pace senza guerra, di rotondo su per terra, senza più guardare il cielo, senza sole sotto un velo, se non vedo non è vero, non ci credo, non ci spero, chi l'ha visto e chi lo sa, schiavo della libertà. Dei cattivi contro i buoni, democratiche illusioni, dell'eco della mattina, del petrolio alla benzina, della banca che strozzina e l'Europa pecorina, tra i civetti sul comò, ho lunato tutti io, il Messia ci salverà, schiavo della libertà. L'ingresso per un posto ad ogni costo e l'Italia è una troia, schiavo di un governo boia, di chi imbroglia, di chi sbaglia, di chi dorme non si sveglia, della pubblica opinione, l'antidiscriminazione, chiaramente no e sì, della cena col TC, pausa per pubblicità, schiavo della libertà.
Frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene. Come ogni venerdì, siamo qui direttamente all'Asso di Bastoni. Sono Paolo e non Igor. Igor oggi aveva dei problemi di lavoro, quindi non è potuto venire.
Peccato, ci mancherà. Ciao Igor, da parte di Tony.
Ciao Igor.
Eccoci, sono le, vi siete già presentati da soli, però io lo rifarò. Davanti
siamo
a me.
Siamo stati invadenti.
Davanti a me è Euclide.
Ciao, ciao a tutti.
E Tony alla mia destra.
Tony, ciao a tutti, un saluto a tutta Italia.
Tony da Venaria.
Esatto. Tony da Venaria. E
ma non volevo partire dicendo Tony da Venaria.
Tanto non ho visto la locandina, quindi credo che sanno già di cosa parleremo stasera.
Tony dalla Reggia di Venaria, come direbbe Murillo.
Stavolta dalla Reggia di Venaria.
Esatto, quindi questa sera parleremo grandissimo speciale sulla Reggia di Venaria e su Tony. Quindi Tony, no, questa sera magari una presentazione sulla Reggia di Venaria, farei conoscere tutta Italia.
È una cosa che già tutta Italia conosce,
esatto, però
potremmo, diciamo, entrare un po' più in particolare,
un po' più sul dettaglio,
certe chicche,
esatto. Allora, io volevo partire un attimino con una frase che mi è piaciuta, dato che è piemontese, adesso ve la dico, poi la spiegheremo in italiano. Così. Allora, chi avete Turino e nella Venaria avete la mare e nella FIA. Quindi adesso lo traduco per chi non conosce bene il piemontese: chi vede Torino e non la Venaria vede la madre e non la figlia.
Sì, nota frase di un venariese che è stato anche deputato della Repubblica nel 1800 e qualcosa, e che quindi ha detto questa cosa di Venaria, perché chi vede Venaria si innamora, perché di fatto Torino ha preso da Venaria in certe cose, perché Venaria, la Reale, no? Era appunto una cosa dei Savoia, costruita per dare un qualcosa di eccellenza e quindi di avvicinarsi alla Versailles francese, quindi
sì.
Praticamente i Savoia volevano far diventare grande Torino, e quindi si sono rispecchiati in Venaria, e questo famoso personaggio venariese ha detto questa frase molto
toccante. Siamo già partiti molto bene, quindi io adesso ti lascerei la parola, Tony, a questo punto.
Gentilissimo. Allora, partiamo con una breve introduzione storica e culturale, però potrebbe anche aiutarci.
Infatti, se facciamo così, perché vedo qui che vuole dire qualcosa, cambiamo i programmi.
No, ho preso uno spunto da quello che ha detto Tony, no? Che alla fine la Reggio di Venaria è un'eccellenza piemontese, un'eccellenza italiana, anche perché quando fu progettata, quando fu costruita, fu messa in contrapposizione con la Reggio di Versailles, con la famosissima Reggio di Versailles. Però, come tutte le magnificenze italiane, è stata depressa, diciamo, no, nel corso dei secoli. Perché ricordiamo che la Reggio di Venaria fondamentalmente è diventata quella che è oggi, quindi un polo culturale, un polo di turismo, un polo comunque attrattivo, no, per quanto riguarda Venaria e quindi di conseguenza anche Torino e tutto il Piemonte, solo negli ultimi 13 anni, perché il suo restauro totale, il suo restauro complessivo è stato ultimato nel 2007, cominciando nel 1999. Questo, allora, prima cos'era? Fondamentalmente prima era un rudere perché a Venaria si era pensato semplicemente, in puro stile stalinista, in puro stile comunista, di costruire quella famosa edilizia popolare, quei casermoni, no, che noi, sì, parliamo di Scampia.
Il vecchio partito comunista negli anni 70 voleva radere al suolo la Reggio.
Addirittura voleva radere al suolo la Reggio. Queste cose qui devono essere,
come
devono essere
le Gescar.
Esatto. E sono state costruite dei casermoni, le Gescar o altre, anche nel centro stesso, sì, quasi, sì, verso il centro di Venaria, sì, dove tra l'altro abitano i miei figli. Adesso lo devo dire, no?
Quindi, salutiamo.
Li salutiamo. E dove comunque la tradizione, no? la barbarie contro contro la civiltà, che è un tratto comunque caratterizzante della sinistra, del partito comunista, stalinista e comunista soprattutto, dei primi, anche perché ha governato la maggior parte del tempo il partito comunista nel secondo dopoguerra, quindi ha lasciato come un rudere la Reggio di Venaria, invece trasformando la città di Venaria, quindi la che oggi forse non è ancora ben valorizzata, perché comunque è tutto incentrato ancora sulla Reggia, lasciandola comunque a un'edilizia popolare, a buche, a degrado totale. Pertanto Venaria comunque nel suo complesso è una bellissima cittadina, no? Però volevo puntualizzare questa cosa, perché invece Venaria, la Reggia di Venaria, è un polo culturale e un orgoglio sabaudo, piemontese, italiano, da contrapporre a invece la Reggio di Versailles, e oggi è bellissima, cioè oggi nel suo restauro obiettivamente, poi tra l'altro si affaccia sulla Mandria, quindi sì, va direttamente
verso
le Valli di Lanzo, e lì c'è un collegamento, è fatto apposta anche questo collegamento con le Valli di Lanzo. Volevo fare solamente questo piccolo introduzione.
Esatto, peccato che dicevi appunto questo, che adesso è diventata veramente molto molto bella. Io avevo dato giusto due numeri di visitatori, giusto per far capire a chi ci ascolta la potenza di fuoco che ha questa Reggia, che nel 2018 ha registrato 1.048.000 visitatori, ha preso la guida Michelin, ha dato anche la terza stellina Michelin, che quindi quando uno va a visitare su tre stelline Michelin vuol dire che è veramente un bel posto, ed effettivamente così, questo nel 2017. E nel 2019 è stato eletto Giardino della Reggia di Venaria il parco pubblico più bello d'Italia. Quindi, ragazzi, abbiamo un'eccellenza del genere.
L'hanno veramente trasformato, il giardino, esatto, è qualcosa di spettacolare, veramente da vedere, che è veramente emozionante, è un bel viaggio, veramente nella memoria e nella bellezza.
Esatto.
Vabbè, io adesso direi che possiamo un attimino dare un po' qualche nozione storica, giusto per...
La Venaria Reale è una corte dei contemporanei, aperta a tutti, che ci propone come scoperta di esperienze molteplici un viaggio nella Reggia d'Italia, dove, puntando sulla valorizzazione del nostro patrimonio storico, paesaggistico e gastronomico, si possono trovare regalità e piacere di vivere. La Venaria Reale, grandioso complesso alle porte di Torino, con 80.000 metri quadri di edificio monumentale della Reggia e 60 ettari di giardini, beni adiacenti al 600 centro storico di Venaria e ai 3.000 ettari recintati del Parco della Mandria, è un capolavoro dell'architettura e del paesaggio. Dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1997, è aperto al pubblico dal 2007, dopo essere stato cantiere di restauro più rilevante d'Europa per i beni culturali. L'edificio monumentale vanta alcune delle più alte espressioni del barocco universale, l'incantevole scenario della Sala di Diana, progettata da Amedeo di Castellamonte, la solennità della Galleria Grande e della Cappella di Sant'Umberto, con l'immenso complesso delle scuderie juvariane, opere settecentesche di Filippo Juvara. Le fastose decorazioni, le spettacolare Fontana del Cervo nella Corte d'Onore rappresentano la cornice ideale del teatro di storia e magnificenza. Il percorso espositivo dedicato ai Savoia che accompagna il visitatore lungo quasi 2000 metri tra piano interrato e piano nobile della Reggia. Alcuni cenni storici. 1658-1699, la residenza di piacere e caccia. A metà del XVII secolo, il duca Carlo Emanuele II di Savoia e la duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia decidono di costruire un nuovo gioiello da aggiungere alla corona di residenze che circonda Torino. L'incarico di disegnare un luogo destinato al piacere e alla caccia viene assegnato all'architetto di corte Amedeo di Castellamonte. Il progetto, di grandioso impatto scenografico, comprende il palazzo, il parco, i boschi di caccia e un intero borgo. La residenza nasce insieme ai giardini all'italiana, è un gioco di sculture e poi ancora fontane, scalinate, spettacolari e terrazze su più livelli, un parco alto al piano del palazzo e un parco basso al piano della peschiera. L'intera composizione è resa unica dalla linea prospettica che taglia il borgo e continua nel cuore della Reggia lungo il canale che collega la Fontana d'Ercole al Tempio di Diana. 1699-1798, il Palazzo del Re. A partire dal 1699 l'architetto Michelangelo Garrone progetta nuovamente il complesso della Reggia per darle un carattere più grandioso, secondo le ambizioni di Vittorio Amedeo II. I giardini vengono completamente ridisegnati alla francese, con prospettive aperte sull'infinito e un nuovo respiro. Come detta, il gusto della più grande corte europea, Versailles. Intanto il duca diventa re, nel 1716 affida il progetto di ampliamento a Filippo Juvara, che con la sua Galleria Grande, la Cappella di Sant'Umberto, la Citroniera e la Scuderia, porta la Reggia tra i capolavori del barocco. Nel 1739 Carlo Emanuele III incarica Benedetto Alfieri di dare unità al complesso con un sistema di gallerie di comunicazione e ambienti di servizio, tra cui le scuderie e il maneggio coperto. La Reggia prosegue la sua vita di corte durante il regno di Vittorio Amedeo III e di Carlo Emanuele IV, fino al declino dell'antico regime. 1798-1999, il periodo militare e il declino.
Anche perché, da quello che si sa, ha avuto parecchie distruzioni anche,
sì, infatti,
no? Quindi penso che adesso arriviamo proprio, infatti, a questo punto qua.
La trasformazione della Reggia in caserma comincia all'inizio dell'Ottocento dopo l'arrivo di Napoleone. La fuga e il successivo ritorno dei re, scompare il disegno fuga e il successivo ritorno dei re, scompare il disegno dei giardini spianati in una piazza d'armi per le esercitazioni militari. Cavalli, cannoni e moschetti sostituiscono aiuole, fontane e sculture. Il complesso conosce le divise delle guerre di indipendenza, quelle dell'esercito italiano durante la prima e la seconda guerra mondiale. Tolto il presidio militare, la Reggia diventa preda dei vandali, che spogliano il palazzo di tutti i materiali riutilizzabili. Un periodo d'oblio riscattato dai generosi tentativi della comunità e dalla sovrintendenza dei beni architettonici a funzionare l'irreparabile. Qui voglio fare una piccola parentesi. No, scaldo un attimo perché...
No, aspetta Tony, aspetta allora, un attimo.
Sì.
Io adesso direi che ricordiamo un attimo, facciamo un breve stacco musicale,
sì,
mettiamo due pezzi e ci sentiamo subito dopo la pausa, sempre su RBN Torino, attacco la Torino, bene?
Sì, poi vorrei farti anche due domande perché so che tu hai vissuto parecchio, vivi in Venaria e quindi per questo motivo qua vorrei farti due domande.
Sì, poi parleremo dei vandali.
Esatto. Sì. A dopo.
A dopo.
A dopo.
strada e pensi al sogno che avevi un tempo. È tanto peso, tanto dolore, tra il bianco e il nero di una stagione. Ti senti solo su questa strada, ti hanno cacciato, ti hanno tradito, ti hanno ingiuriato e calpestato e dato un pasto all'assassino. We'll be right back.
Ed eccoci di nuovo, bentornati dopo il momento musicale. E torniamo a parlare allora della Reggio di Venaria, no? Esatto. Parliamo di un momento storico particolare. Adesso il buon Paolo ci illustrerà un momento particolare.
Esatto, no,
la storia della Reggio.
Esatto, come ha detto prima, Tonica ha avuto un sacco di problemi, nel senso che ha avuto, come dice, di più distruzioni, saccheggi e tutto. Io volevo un attimino centrare in un momento particolare della Reggio di Venaria, cioè l'assedio di Torino, che nel 1706 i francesi vi presero dimora, praticamente, danneggiando moltissime strutture destinate in questo periodo, che vennero in qualche modo modificate in soldataglia, cioè in posti, appunto, era una
piazza d'armi,
esattamente. Quindi qui Vittorio Amedeo II, data la morte qui di Garove, affida il progetto a Juvarra, come dicevamo prima.
Sì, che molti pensano che Juvarra sia colui, invece è stato affidatario successivamente.
Esatto, prima era Garove, che poi dopo la morte è passato tutto a Juvarra, che qui appunto realizza strutture come la scuderia. E poi un'altra cosa importante della Reggio di Venaria, che comunque molti non parlano molto e tutto, ma è la chiesa di Sant'Umberto. Sì. Esatto, tu Tony, prima parlavamo un attimino di questa chiesa che tu avevi visitata, che avevi...
Sì.
Avevi
ho avuto la fortuna insieme a mia figlia, appena devono ancora inaugurare la Reggia, era ancora un cantiere.
Anche perché ricordiamo, Tony è di Venaria, è nato a Venaria, è... Quanti anni hai? 80 anni?
No, 82. 82.
da quando è nato, cioè da un bel po' di anni, è praticamente a Venaria, quindi chi meglio di lui non può descrivere determinati aneddoti, no?
Riuscì a entrare, quando era ancora un cantiere, insieme a mia figlia, dentro questa bellissima chiesa che si chiama Sant'Umberto.
Ma sei entrato solo con tua figlia?
Sì, eravamo solo io e lei.
Ah, nel senso non anche
con... No, non con altre tipine, no. Con mia figlia. E ci siamo rimasti per 5 minuti incantati a naso in su, a guardare la spettacolarità di questa chiesa, la bellezza, ed era ancora spoglia, perché erano stati appena finiti i lavori di restauro ed era ancora tutta da addobbare e da rifinire.
Quindi stai parlando verso metà anni 2000, diciamo?
No, proprio 2001. Era proprio ancora prima del 2007. Dell'inaugurazione a ottobre del 2007.
Ah, okay.
Perché l'inaugurazione al pubblico è stata fatta a ottobre del 2007. Quindi poche settimane prima sono riuscito a entrare, okay, e quindi si entrava in Reggia, anzi noi di Venaria la chiamavamo sempre il castello quando era un rudere, perché da bambini ci si entrava dalle cantine, si andava un po' a guardare com'era dentro, a cercare di rubacchiare qualcosa, ma avevano già rubacchiato tutto i partigiani, perché i partigiani...
Eccoci qua!
Ma già è vero che ci hanno dimenticato.
Non è stata devastata.
Era un cancro, no? Dove sono passati loro? Hanno fatto male.
Hanno cacciato i tedeschi nel 45, sono entrati dentro e hanno portato via tutto quello che c'era.
I partigiani non hanno cacciato i tedeschi. Sono stati forse gli alleati che sono entrati. Sì, allora si sono vantati.
A Venaria si vantavano di aver cacciato loro i tedeschi.
Si sono vantati, ok.
Hai ragione.
Bisogna essere corretti, ragazzi. Siamo al radio.
Upide, su questo sfondi una porta aperta. Si sono vantati di aver cacciato i tedeschi, sono entrati dentro il castello e hanno fatto razzia. Adesso i famosi ricchi di Venaria sono quasi tutti
figli di
o benestanti, perché hanno portato via veramente cose importanti dalla Reggia.
Diciamo che la storia dell'infamia, dei traditori,
si ripete sempre.
Dei pezzenti,
si ripete sempre.
E dei vandali e degli sciacalli, di solito.
Infatti, cioè, amavano talmente amavano talmente il castello e la Reggia che volevano radere al suolo negli anni 70.
Certo.
Perché era simbolo.
Anche perché loro, con la loro edilizia, la loro edilizia che è eccezionale, no? Di questi casermoni
quadrati.
Perché era un simbolo di bellezza, ma soprattutto di sovranità. Allora, la sovranità dà fastidio al Partito Comunista, da sempre la bellezza e la sovranità sono sempre stati visti come qualcosa da battere e radere al suolo, che non dovevano esistere.
Bisogna come il stile sovietico,
no? Alveari, dove la gente non ha identità, integrazione, non è famiglia, non è gruppo, non fa quadrato. È questo che vogliono, disgregare completamente quello che noi siamo. Quindi invece noi dobbiamo fare quadrato, e la Reggia e la chiesa sono un quadrato magico. Infatti in quegli anni si costruiva con sacralità, quindi la geometria era sempre sacra, era sempre riferita a un qualcosa di superiore, che stava
piena cultura indoeuropea, diciamo.
Sia in alto, quindi a contatto con le stelle che sia in basso. Quindi esatto, tutto si estendeva dalla radice fino al cielo.
In maniera verticale.
In maniera verticale, perché tutto doveva avere, infatti anche la rappresentazione della Reggia, ma soprattutto della Piazza Annunziata, perché sì, a quella è dedicata la Reggia, era un cordone, no, magico, che veniva consegnato ai grandi sovrani, ai grandi... quindi era praticamente una loggia di altissimo livello dove solo i Savoia e gli alti nobili potevano entrare.
Era un'elite aristocratica.
Aristocratica. Quindi tutto è stato disegnato sulla base di questo cordone che è il collare dell'Annunziata.
E quindi, come sempre, diciamo che tutto ciò che è sacro, tutto ciò che, come hai detto tu, rappresenta la sovranità, rappresenta la nostra identità più profonda,
la nostra tradizione
deve essere totalmente debellata da una cultura invece meschina, e soprattutto per gli uomini li rende praticamente, come hai detto tu, li fa vivere in alveari, senza identità. Senza forma, senza nessun tipo di slancio di nessun tipo. E questo comunque è quello che è stato vissuto poi nel corso dei decenni, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Venaria. E oggi voglio dire anche una cosa, mi soffermo: io frequento spesso la città di Venaria perché, come dicevo prima, come ho accennato, ci abitano i miei figli, vanno a scuola i miei figli, io li porto spesso, li vado a prendere, tutto quanto, quindi conosco da tanti anni ormai la città di Venaria, da quasi 10 anni che la frequento praticamente in maniera quotidiana. Tutto è un po' incentrato sulla Reggia e sul centro storico, che comunque è stato penalizzato e non hanno fatto neanche, secondo me, un bruttissimo lavoro.
No,
assolutamente. Però la periferia e tutto ciò che è il... ci sono... Allora, Venaria è la città delle mucche, no? Tu su questo me lo...
Sì,
ci sono delle vie...
Abbiamo insieme come Casa Paola, esatto, a riparare le buche.
Ci sono delle vie che per decenni, per interi decenni, sono state flagellate da buche, da voragini, no? Ma nessuno se n'è mai occupato. Cioè, questa è l'idea della politica del centro-sinistra per tanti anni, cioè distruggere le periferie. Loro pensavano in teoria dovevano essere vicine alle periferie, invece la Venaria è diventata una grande periferia intorno a una Reggia, e questo è distruttivo soprattutto per i venariesi, perché comunque Venaria meriterebbe molto di più, soprattutto perché avendo la Reggia dovrebbe essere ancora motivo in più per cercare di riqualificare o qualificare finalmente la città nel suo complesso.
Ma vedi, io da bambino ho sempre pensato, è stata una vendetta della Reggia questa sulla città di Venaria, perché la Reggia era come la bella donna lasciata e abbandonata in disgrazia,
certo,
da un marito, no, egoista e senza gusto per la bellezza.
Esatto.
Quindi questo marito che ha distrutto la bellezza e voleva proprio la sciatteria, amava la sciatteria, la Reggia quando è risorta, quando è rinata, si è vendicata, e quindi è come se si fosse separata dai venariesi,
esatto,
dalla città di Venaria.
Esatto.
Sono due mondi paralleli ma separati. Uno che vive di immensa bellezza
e l'altro, no, di profonda tristezza,
perché Venaria per tanti decenni è stata una città dormitorio, sembrava, esatto, Bucarest, no? Il lunedì sera era una città tristissima, proprio tutti a casa a riposare, perché il giorno dopo si andava a lavorare in fabbrica.
I casermoni
chiusi, grigi, freddi, nella nebbia. Invece la Reggia è diventata quasi una rinascita proprio spirituale anche di una città, era una rinascita culturale. Finalmente a Venaria abbiamo visto grandi concerti, grandi artisti che venivano, hanno fatto delle cose bellissime all'interno della... Ci si poteva anche andare a ballare dentro la citroniera o sentire concerti veramente sia classici che anche di grandi artisti del rock o della musica contemporanea. Quindi era diventato proprio un simbolo di aggregazione culturale di altissimo livello. Purtroppo è durato poco, perché anche adesso negli ultimi anni si cerca di restringere le spese, hanno paura di rovinare magari i giardini, e quindi hanno di nuovo impedito ai cittadini di entrare dentro la Reggia e di godere della bellezza di questo sito.
Difatti, se tu ti avvicini alla Reggia, sembra quasi che ci sia una specie di filo spinato, no? Fra la Reggia, che è quasi come un luogo difficile da arrivarci, no?
Perché lì c'è il paradiso, al di qua c'è l'inferno.
Tra l'altro, una cosa che voglio dire, nella Reggia di Venaria c'è uno dei migliori ristoranti.
Sì. Ho avuto la fortuna di entrarci qualche volta.
Però lì, no? C'è un totale distacco fra questo ristorante pluristellato e il resto della città, dove tu vedi lì come se fossi in una campana di vetro all'interno della, della Reggia, no? E invece secondo me deve essere valorizzato tutto il circondario della città di Venaria. Voglio chiederti una cosa però, Tony, così ecco, visto che tu quando eri piccolo, eri bambino, eri ragazzino, comunque la Reggia, come nel Ruh, per voi era il castello,
il castello,
no?
Si chiamava
un po' abbandonato,
il castello,
diciamo,
molto,
no?
Abbandonato, distrutto, certo.
Tipo di, quindi non davate valore, un grande valore alla Reggia, cioè come lo vedevate voi da piccoli?
Allora, la città non dava nessun valore, anzi la voleva distruggere. Noi ragazzini la vedevamo come un sogno, no? Il castello, la Reggia, quindi ritornare a essere cavalieri, certo, al combattimento, la mitica, la mistica del combattimento, del cavaliere, del, io sognavo di essere un cavaliere del Settecento con armatura, alabarda e spada, quindi andare lì dentro, entrare dentro quelle mura, in quel palazzo, sembrava quasi di fare un salto nel tempo, no? Quindi di ritornare a essere un cavaliere del Settecento, del Seicento, che sotto l'ordine della cavalleria, no, poteva portare la pace e il benessere nel mondo. Quindi era vissuto da noi ragazzini dell'epoca proprio come una forma di sogno, dove potevamo risvegliarci e uscire fuori dal grigiume in cui ci avevano sprofondato la cultura comunista e di sinistra. Quindi ci sentivamo veramente di nuovo cavalieri, principi, re.
Ma dov'è che si poteva entrare in quel periodo?
Ma dalla parte bassa del Parco Basso, dove adesso ci sono le piscine.
Sì.
No, proprio all'inizio, dove c'è la piscina adesso, lì una volta c'erano proprio campi, infatti ci si andava a giocare a pallone, ci facevano anche le Festival dell'Unità, e una volta fortunatamente un diluvio ha portato via tutte, ci siamo tolti il Festival dell'Unità. Comunque da quel punto lì si accedeva dai finestroni nella bassa cantina, delle basse cantine, c'erano dei finestroni, uno rimaneva fuori in sicurezza con un walkie-talkie e gli altri entravano dentro perché non sapevi cosa andavi a trovare là dentro, era talmente immensa, piena di ruderi ed era,
certo,
anche pericolosa,
certo.
Quindi uno rimaneva sempre a fare il palo.
E tra l'altro una cosa che voglio aggiungere, no? Come proseguimento della Reggia, c'è il Parco Regionale della Mandria. Il Parco Regionale della Mandria, anche questo qui secondo me è stato poco valorizzato da un punto di vista, è bellissimo tutto quanto, però secondo me, cioè, se uno visita il Parco Regionale della Mandria che è collegato alla Reggia, è veramente una cosa, è un altro vanto della nostra
regione. Se devo essere sincero, la regione Piemonte negli ultimi anni ha iniziato a valorizzare tutto il parco.
È iniziato a valorizzare da qualche anno, però è una cosa che abbiamo
immensa,
da sempre, cioè,
immensa, sì.
Infatti Savoia, alle porte di Torino, sì, di Venaria,
sì. Infatti Savoia hanno scelto proprio quel posto,
esatto,
per andare a caccia, infatti Venaria prende il nome da caccia reale,
esatto, sì.
Proprio perché erano posti di caccia stupendi, c'erano animali, cervi, cinghiali, cioè proprio era un bellissimo posto naturale dove poter passare delle bellissime giornate, dei bellissimi periodi insieme alle loro amanti e andare anche certo, perché
però molti oggi ricordano la Mandria, se ci fosse Igor qui si arrabbierebbe tantissimo perché è una delle residenze degli Agnelli,
esatto. E vabbè, gli ultimi di Savoia,
quindi,
perché gli ultimi di Savoia secondo me sono proprio gli Agnelli, almeno Giovanni Agnelli è stato considerato l'ultimo re d'Italia, quindi forse tra virgolette anche l'ultimo vero Savoia, e quindi lui ha capito,
quindi la teoria dei cervi lì,
sì,
funziona,
quindi ha capito l'importanza e hanno costruito grandi alle spalle, infatti alla Bellotta, nella zona della Mandria alle spalle della Reggia hanno costruito una città all'interno degli Agnelli. Sono,
esatto,
anche i campi di collaudo della Fiat, ci sono tutte le ville.
Sì, però la Mandria è bella dal punto di vista proprio
naturale.
Ci sono
posti bellissimi.
Cascina
Brera, ci sono, sì, varie cascine che hanno ripreso vita, sono diventate dei ristoranti.
Centinaia di animali, di tipi.
I bambini possono entrare e studiare gli animali, fare passeggiate in notturna, conoscere i funghi.
Ed è una porta alle Valli di Lanzo.
Sì, è una porta.
Esatto. È dentro le Valli di Lanzo, però all'inizio delle Valli di Lanzo.
Sì.
Cioè, pensate, Torino, la Reggia, Torino, Venaria, che il parco che va direttamente nelle Valli di Lanzo, quindi si collega in maniera automatica alle montagne.
Sì.
Cioè, ragazzi,
sì,
uno splendore, sì, che abbiamo in Piemonte, un orgoglio tutto italiano, tutto Sabaudo.
Bene, ragazzi, dobbiamo lanciare la pausa musicale, direi.
Sì.
Mettiamo due bei pezzi e niente, ci sentiamo subito dopo la pausa sulle frequenze di RBN Torino.
A fra poco.
Ricordo, ero solo un bambino, oggi come ieri per strada io e te, capelli corti e la testa calda, accento genere.
nice brain, resting to my belly.
Ed eccoci tornati per l'ultimo quarto d'ora sulle frequenze di RBN Torino. Attacco la Torino bene. Abbiamo parlato dei racconti di Tony e adesso abbiamo iniziato questo discorso quindi sulla sede di Torino e sulla chiesa di Sant'Uberto e approfondiremo un attimino, appunto, così Tony ci spiega un attimino questa chiesa, dato che tu hai avuto la fortuna di vederla. E
appunto ho avuto la fortuna di dire.
Tu l'hai vista ancora prima, quindi sono ancora più fortunato.
È meglio di no.
Allora, voluta da Vittorio Amedeo II, fu iniziata nel 1716 e ultimata nel 1729. Iuvarra concepì per la sacra struttura maestose volumetrie disposte intorno a un impianto a croce greca smussata, con due grandi altari ai lati del transetto e quattro cappelle circolari all'interno e poligonari all'esterno, poste sulle diagonali. Le numerose e fastose decorazioni arricchiscono all'interno i sapienti contrasti di luce, rendendo l'ambiente davvero unico. Il vero protagonista radioso della cappella è l'altare maggiore, opera di Giovanni Baratta, che si presenta come sospeso quasi incorniciato dal fascio di luce che dà sfondo al tabernacolo, retto da angeli marmorei. La luce, che entra copiosa dalle vetrate retrostanti, evidenzia la forma frastagliata dell'altare e ne moltiplica i toni e i colori. Sempre di Baratta sono le quattro statue dei dottori della chiesa, poste nelle nicchie dei pilastri centrali. Sant'Agostino, Sant'Ambrosio, Sant'Anastasio e San Giovanni Cristosomo. Quindi i collegamenti della cappella con la reggia lasciati incompiuti da Iuvarra vennero spostati al termine sotto Carlo Emanuele III da Benedetto Alfieri, a cui si deve anche lo scenografico scalone monumentale che sale alle tribune della cappella.
Esatto, io volevo anche aggiungere una cosa, che ho detto che mentre stavo studiando questa legge di Venaria, così mi è saltato un po' all'occhio, che dimmi se sbaglio, Tony, perché hanno affrescato quindi la chiesa di Sant'Uberto con una tecnica che adesso si dirò una cavolata, ragazzi, perché in francese non so parlare.
Comunque, mettiamola alla prova sul francese.
Trompe l'œil, penso che si dica.
Sembra piemontese più che francese.
Sto parlando piemontese.
Questo è francese maccheronico.
Esatto. E quindi che si dice inganna l'occhio. Quindi è praticamente tutte le varie.
Sembra due poron pantaloni. Sembra una roba.
I due poroni. No, allora, che appunto questi affreschi hanno questa illusione, no? Appunto inganna l'occhio, questa cosa che ho detto in francese che non ripeterò. E quindi è tutto fatto in questo modo qua, giusto, vero,
sì,
Tony?
Sì, mi risulta, però la cosa straordinaria è quando hanno fatto l'opera di recupero, che voleva appunto un po'... che si ricollega a quello che dicevi appunto adesso. La straordinaria opera di recupero di questo complesso architettonico ha dato luogo al più importante cantiere culturale in Europa, con 800 persone al lavoro per 10 anni, 100 progettisti e 80 tecnici di settore coinvolti in un investimento complessivo da 200 milioni di euro, sostenuto in gran parte dalla UE. Ogni tanto la UE è qualcosa.
No, perché sicuramente qualcuno ci avrà mangiato.
Di sicuro ci hanno mandato sopra, però almeno hanno lasciato anche qualcosa.
Un po' di populismo, così.
un po' di
qualunquismo dobbiamo fare.
Sì. Il ruolo dell'Europa è stato essenziale per la rinascita della Venaria Reale, come il clima di concordia istituzionale, non solo politico ma anche sociale, che ha accompagnato il progetto, ricorda Alberto Vanelli, che ha diretto il consorzio La Venaria Reale. Durante l'intero progetto di restauro e la riapertura nel 2007, a dare via ai cantieri nel 1997, sono stati il Ministero dei Beni Culturali e la Regione Piemonte, con il sostegno dell'Unione Europea e del Ministero dell'Economia e la collaborazione della provincia di Torino e del Comune di Venaria e di Torino. Quindi quando si vuole, collaborando tutti e lasciando da parte odi e parti, si può veramente fare qualcosa di grandioso, esatto. Anche nel nome dell'Europa. In Europa... di popoli, della gente che ha voglia di lavorare, di chi ha veramente non soltanto intenzione di guadagnare, ma sa costruire, produrre e creare opere d'arte, no?
È qualcosa, sì, vabbè, i fondi europei non hanno niente a che fare con, fondamentalmente,
no, però il concetto di i fondi europei no, però il concetto
con l'Unione Europea,
no, però volevo arrivare da una cosa negativa come l'Unione Europea, si può risalire a qualcosa di magico come il concezione del fascismo. Il fascismo cosa fa? Cosa vorrebbe? Mettere insieme tante componenti, metterle insieme e ognuno dare la parte migliore di se stesso per costruire qualcosa di grande. Quindi
esatto.
Il lavoro che diventa il centro delle attività di una
sociale
nazione,
corporativa,
di una nazione, no? Quindi tutti insieme con le varie corporazioni costruire uno Stato, una nazione è qualcosa di bello.
Stato organico.
Uno Stato organico, qualcosa di bello in duratura nel tempo. Con uno slancio e un'apertura all'Europa, perché Torino è anche bello con questa sua capacità organizzativa di lavoro e di bellezza artistica, è anche una porta bellissima verso l'Europa, ma l'Europa quella vera, quella
l'Europa,
dei popoli, della gente, certo, non dei
l'Europa
mercanti,
della nostra tradizione,
della nostra
tradizione,
cultura, certo,
che fondamentalmente ci appartiene ed è l'Europa che forse nel nostro profondo dovremmo sognare, no?
Certo.
E sogniamo.
Tony,
volevo completare quello. Ah, dimmi.
Una domanda, ma questo medaglione? Che ci stavamo chiedendo prima.
Allora, medaglione.
Che?
Allora,
spiegaci un po'.
Adesso che trovo
gli appunti
no? Perché mi fate passare i pali in tasca.
Tony, essendo il più, diciamo, anziano della compagnia, ci dà il buon esempio e studia. Noi siamo più malandrini. Lui è uno studioso ed è uno che si.
Allora, semplicemente questo medaglione veniva donato, come dicevo prima, a tutti i componenti di questa loggia, perché ricordiamo nel 1600 c'erano le logge operative, no? Non quelle speculative, anzi quella speculativa è nata poi nel 1700. Quindi i Savoia, che erano molto legati alla massoneria e quindi,
certo,
a certi simbolismi magici e alchemici, avevano dedicato tutta la costruzione della reggia e della parte centrale di Venaria a questo medaglione dell'Assunta, perché l'Assunta diventava un po' il simbolismo, come un po' per Roma e Venere, no? Quindi era un ritorno simbolico, ma sotto spoglie cristiane, no, tra virgolette, di quello che invece è la tradizione secolare, quindi la riapertura a Roma. Quindi la piazza centrale di Venaria, la piazza dell'Annunziata, è stata disegnata proprio come la forma di questo famoso medaglione esoterico, no? E perché esoterico? Perché Venaria, insieme a altri quattro castelli costruiti tra Rivoli, si riconduce a disegnare sul territorio torinese questo pentagramma. Quindi si ritorna sempre a un qualcosa di magico e di esoterico. E di
sì, poi Torino è caratterizzata, lo abbiamo visto anche nelle puntate precedenti, da questo grande carattere esoterico, no? Che poi accomuna tutta la storia del capoluogo piemontese.
Ho letto da qualche parte, però bisognerebbe approfondire e capire bene, che anche Mussolini fu donato questo famoso medaglione. Allora, c'erano due tipi di medaglione: il medaglione grande, che veniva consegnato soltanto ai Savoia e ai nobili, e poi medaglioni piccoli che venivano sempre lasciati ai nobili, che però potevano tenerlo e darlo in eredità ai loro figli, perché quello grande, nel momento della morte del nobile, veniva consegnato di nuovo all'ordine.
Questo medaglione, se mai esistito, sarà stato, avranno fatto man bassa per costruirci botteghe oscure.
No, no, fortunatamente non so, però i Savoia e tutti i nobili hanno sempre saputo mantenere i loro tesori.
Magari, no, io dico Mussolini.
Ah, Mussolini.
Che magari gliel'hanno portato via.
Probabilmente quello di
il famoso oro di Mussolini, sì. Magari c'era, sì, anche questo medaglione, no?
Molto probabilmente c'era anche
quello. Adesso sarà stato trasformato in una colonna della sede del Partito Comunista e poi diventato PDS, che poi è diventato magari...
Può darsi. Comunque, questo medaglione anche Mussolini ha avuto la fortuna di riceverlo e quindi di essere onorato di questa carica. Questo era il medaglione.
Capito. Molto interessante. Tony, ma sui giardini?
Giardini.
Ecco, dato che io sono curioso, cioè, ho visto delle foto, è bellissimo. Allora,
i giardini sono ancora in fase di completamento, hanno riscoperto una base dove c'era un tempio magnifico, lo stanno restaurando e presto verrà riaperto al pubblico. Il resto dei giardini è diventato una piscina stupenda, dove venivano addirittura con le barche i Savoia, ci facevano i loro viaggetti con queste barche per essere belli nei confronti delle loro spasimanti e compagnia bella, ci facevano delle regate storiche. Poi c'era lo sfondo dei giardini che ti introduceva proprio ad andare a caccia, e quindi perché loro andavano lì per cacciare, essenzialmente.
Sì, era una
idea. E quindi si estendevano in tutto il Parco della Manna, quasi fino alle pendici delle montagne, dove potevi cacciare qualsiasi tipo di animale.
Certo, lì si trovava comunque cosa.
In questo momento i giardini sono qualcosa di veramente, li puoi visitare camminando, ma anche prendendo un trenino che ti porta in giro per tutto il parco e far vedere i vari punti più spettacolari, dove puoi trovare anche animali, ci sono statue, per esempio è stata anche posizionata la statua di Ercole. Sono state messe diverse sculture
nel parco
dedicate a Diana, quindi un'idea della caccia, quindi è proprio un viaggio nella storia e nel mito, vale la pena fare e vale la pena conoscere, perché nel mito ci sono le nostre tradizioni, c'è la nostra storia, c'è il nostro DNA, e lì noi dobbiamo ritornare a risvegliare questi fuochi, no?
E tu, no, vai.
No, dicevo, risvegliare questi fuochi, perché è compito del nostro, secondo me, di riscoprire gli antichi valori della nostra Italia, no? Noi di Torino, di Venaria,
della nostra tradizione,
rivitalizzarli e riaccendere gli antichi fuochi, perché noi dobbiamo essere non solo testimoni e portatori di una tradizione, ma anche esserne i devoti cavalieri. Esatto. Quindi, come diceva Gianluca in uno scritto di qualche giorno fa, noi dovremmo essere gli ultimi ad arrenderci.
E noi lo siamo.
E noi non ci arrenderemo mai, perché noi questo fuoco sacro l'abbiamo dentro. Gianluca e tutti gli altri ce lo fanno riaccendere ogni giorno con le loro parole e le loro azioni. E quindi incontrare l'arte, incontrare la cultura, incontrare il bello delle nostre città è fondamentale per ritornare a bagnarsi nelle acque della nostra tradizione, quindi come un famoso cavaliere cercando il Graal cade nell'acqua, si perde di tutta l'armatura e rinasce a vita nuova, noi dobbiamo rinascere a vita nuova e ritornare a essere cavalieri con nuove armi, nuove forze e nuove voglie. Quindi questo fuoco deve bruciare l'Europa, tutta l'Europa, partendo da Venaria, da Torino, da Roma, e bruciare, perché Roma deve ritornare a essere la Roma che noi amiamo.
Diciamo che questo è...
non dico più niente, ragazzi. No,
questa è una bellissima conclusione. Una piccola parentesi, anche se sembra molto più materiale questo che ti dico. Tu vorresti visitare la Reggio, no? Mm. O se ti ricordi, sì. Caro il biglietto.
Purtroppo costa 21 euro, però puoi visitare sia la Reggia che i giardini e le mostre. Ci sono anche delle bellissime mostre.
Ci passi quindi, la giornata praticamente.
Sì, ci passi almeno 4-5 ore, ce le devi dedicare, perché ci sono anche delle bellissime mostre. No, su questo niente da dire. Hanno fatto veramente mostre molto famose, molto belle da vedere e molto arricchenti dal punto di vista culturale.
Quindi chi volesse visitare la Reggia di Venaria sa che
tanti toni.
Toni, no, al numero
21 euro, portateli alla biglietteria, prenotate, perché purtroppo in momento Covid bisogna prenotare, e vi farete 4 ore veramente in un mondo magico.
Consigliatissimo, perché e poi magari se uno si fa un weekend si può fare anche una bellissima scampagnata verso le valli di Lanzo e la Mandria, poi questa io non so, la vedo come un collegamento verso la vetta, no?
Perché la montagna,
è un'apertura verso la vetta, verso la montagna, quindi verso l'andare sempre più in alto, collegandoci a quello che ha detto Tony prima. Diciamo che ogni simbolismo naturale e artistico, diciamo che ha un perché, ed è un perché che possiamo trovare nelle nostre tradizioni, nella nostra cultura più profonda.
Perfetto. Bene, ragazzi, io con queste parole vostre direi che possiamo chiudere la trasmissione di questa sera, un grandissimo speciale su Venaria e la Reggia di Venaria. Sentiamo il prossimo venerdì sempre dalle 20 alle 21, mi raccomando ascoltate quei podcast che noi mettiamo ogni settimana, che chi si fosse perso la trasmissione può incontrarli su Facebook e su RBN, sul sito di RBN. E niente,
state all'asso?
Beh, quello ovvio.
Vi aspettiamo.
Vi aspettiamo da ogni parte d'Italia.
Esattamente.
Le porte del Lazio sono aperte.
Un saluto grande da Tony.
Un saluto grandissimo da Euclide.
Da Paolo e dalla Web Radio Colpevole, Pericolosa e Intransigente.
Porca puttana! Pronto? Ciao, senti, sono messa alla prova, scusa, Non vengo a casa a mangiare, no. Non lo so, ti chiamo da la prova. No, te l'ho detto, ciao.
Tranquilla, Ghina, vuoi dire?
Palili. Sembra quasi volare, sono i giorni quando vivi senza pensare, da mattina a sera, solo guardando avanti, e per una volta ti senti uno dei tanti. Ma com'è, che in fondo ti manca qualcosa, giri e poi, alla fine, torni a casa. Certe volte il mondo non sembra neanche male, una doccia e dopo di corsa per le scale, domani sveglia presto che c'era a lavorare, sabato magari si parte per il mare. Ma com'è, che in fondo ti manca qualcosa, giri e poi alla fine torni a casa. E basta una canzone, basta una bottiglia, quante braccia tese è la tua famiglia. E basta una bandiera, basta una risata, non puoi farci niente, sei un
successo sembra quasi dare quello che tu cerchi, ma non sai trovare un altro sospiro, corpi da archiviare, un abbraccio dolce, voglia di scappare. Ma com'è, 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 che in fondo ti manca qualcosa,